Questo è Fetus, quando si nasce, un viaggio intorno all'album d'esordio di Franco Battiato, realizzato in occasione dei 25 anni dalla nascita di Danae Festival. Voce e testi di Ivan Carozzi, produzione Teatro delle Moire.
Nato il 23/3/1945 a Ionia, un paese che negli anni passati era famoso per il commercio del vino. La passione per la musica all'età di 7 anni mi spinse a studiare pianoforte, che ahimè durò solo un anno perché il calcio prese il sopravvento. Poi ricordo anche che quando ero bambino la maestra in estate ci dava ripetizioni nel suo cortile. La maestra in estate ci dava ripetizioni nel suo cortile.
La registrazione che avete appena ascoltato viene da un video che si trova su YouTube. La scena è questa. Un cantautore molto noto, Franco Battiato, si rade con calma di fronte a uno specchio. Il gabinetto è invaso da un fascio di luce. Mentre si rade, Battiato torna indietro nel tempo, ricorda la propria infanzia. La luce sembra quella di un mattino estivo. Viene il dubbio che fuori da quel gabinetto ci siano il mare e la Sicilia. L'intervista dovrebbe risalire a uno dei periodi di esplosione e di massima fama di Battiato. Nel settembre 1982, tutto vestito di bianco, aveva cantato per intero il disco La voce del padrone, di fronte al pubblico dell'Arena di Verona.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto e su una sabbia un caldo tropicale dal mare.
Ho cercato informazioni sul microfono usato da Battiato all'Arena di Verona. Si trattava di un microfono Sennheiser MD441, soprannominato il rasoio, perché era simile a un rasoio elettrico dell'epoca. Aveva una linea molto elegante, squadrata, teutonica. Wikipedia dice che il Sennheiser era molto utilizzato per i servizi radiofonici e televisivi e faceva parte del corredo audio e scenografico delle apparizioni di numerosi politici. Per esempio, il capo di Stato russo Leonid Brezhnev, un uomo dall'aspetto marziale, tutto d'un pezzo, e dalle folte ciglia color carbone, che aveva combattuto nell'Armata Rossa.
Товарищи, социализм рождает новое отношение к труду. Одним из ярких его проявлений было и остается социалистическое соревнование.
La scelta di andare sul palco con un Sennheiser è uno dei particolari che testimoniano l'originalità di Franco Battiato. Niente è lasciato al caso. Ogni dettaglio è un segno. Ogni dettaglio è pensato allo scopo di richiamare un mondo, un immaginario. Forse in questo caso l'universo misterioso delle nomenclature sovietiche. Battiato nel 1982 è un artista adulto, consapevole. Si trova in una fase avanzata e felice della propria ricerca.
I desideri mitici di prostitute olimpiche, il senso del possesso che fu per Alessandrino. La voce come il coro delle sirene di Ulisse in catena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo.
Nel gennaio del 1972, 10 anni prima del concerto all'Arena, era uscito il primo disco in studio di Battiato. Il titolo era formato da una parola latina bisillaba, fetus. Con fetus nasceva Franco Battiato, o meglio, con fetus Battiato rinasceva, dopo una falsa partenza e dopo aver preso le distanze dalla prima fase della propria carriera. Per la copertina del disco era stata usata una foto molto disturbante, un feto umano appoggiato su un pezzo di carta gialla.
Ho fatto un album nel 70, si chiamava Fetus, farei sentire un brano iniziale che si chiama Energie, che parte da questi bambini come punto iniziale della vita.
Il tema di cui Battiato intende parlare è vertiginoso. È il tema dell'origine biologica, del concepimento, della venuta al mondo, dell'esperienza del feto nel ventre materno, delle sensazioni che ciascuno di noi ha provato stando là dentro. Il disco venne registrato nei Regson Studios di Via Lodovico il Moro, a Milano, ed è composto dalle 5 tracce del lato A, che sono Energia, Fetus, Una cellula, Cariocinesi, Fenomenologia, e dalle 3 tracce sul lato B, Meccanica, Anafase e Mutazione. Fetus dura circa mezz'ora. Il grande protagonista del disco è il VCS3, un sintetizzatore analogico che Battiato aveva acquistato durante un viaggio a Londra da un ingegnere del suono che ne aveva venduto un modello identico ai Pink Floyd. Questo è il suono di un VCS3 usato da uno youtuber appassionato di vecchi sintetizzatori. Oltre al sintetizzatore, in Fetus ci sono gli assolo di violino, le chitarre, le percussioni e poi ci sono delle voci e dei frammenti che provengono da altre fonti.
Dalla seconda facciata un brano che si chiama Anafase, che sfrutta... Sto cercando, eccolo qui, in cui uso aria sulla quarta corda di Bach, esattamente a... cioè gira a una velocità inferiore, se per esempio il disco è a 33 giri l'ho fatto girare a 78 giri per dare questa quasi a rallentatore. Ci ho aggiunto, questi che parlano sono gli astronauti dell'Apollo 11, c'è anche Nixon che da terra li contatta. If you remember, it's a true step. It's a true step.
flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunatic. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over.
That would be an honor.
Go ahead, Mr. President, this is Houston out.
Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
L'intenzione di Battiato sembra abbastanza evidente. Ha preso il frammento dell'aria sulla quarta corda di Bach e poi lo ha mescolato a delle voci, che sono quelle del presidente americano Richard Nixon e degli astronauti dell'Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Lo scopo è rappresentare quel fluire di eventi sonori, dispersi e casuali, che per quel che ne sappiamo dovrebbe caratterizzare la quotidianità del feto in formazione nel ventre materno.
Mi chiamo Gianluigi Pezzera, musicista di base, perché ho cominciato 4 anni a suonare. Ho avuto delle parentesi come musica classica inizialmente, poi dopo un momento di musica rock. E mi è venuta la passione perché già lumavo questa cosa degli studi di registrazione, di fare il fonico. E mi è venuto facile anche perché, essendo stato il primo fonico musicista, a differenza dei fonici di quell'epoca che erano tutti ingegneri elettronici, belli, col camice bianco, di elettronica sapevano tutto, ma di musica a spanne, per sentito dire.
Gianluigi Pezzera, nato nel quartiere vigentino e milanese da generazioni. Oggi vive a sud di Milano, nel quartiere Barona. Da ragazza ha suonato in un gruppo chiamato The Teenagers e nel 1971 ha partecipato come fonico alla realizzazione di Fetus. Nella sua carriera ha lavorato con moltissimi artisti, tra cui il produttore americano Quincy Jones. È stato anche amico e collaboratore di Pierquinto Cariaggi, impresario e organizzatore delle tournée italiane di Frank Sinatra e Liza Minnelli. I don't want to lose a love, but I believe it and how. Sono riuscito a recuperare un contatto di Gianluigi e un giorno ci siamo visti alla Barona, seduti su un divano della birreria Barrios Live alle 6 del pomeriggio.
Ho conosciuto Franco Battiato proprio in questo primo studio dove ho avuto i miei primi approcci come fonico. Ricordo vagamente che era un Battiato che faceva le canzoni di musica leggera. Un certo signor Carlo Zanibelli, un imprenditore molto lungimirante, cioè uno che aveva uno studio di registrazione, anzi due studi di registrazione, uno grandissimo, qui non lo possiamo vedere, ma era due volte questa sala qua, dove registravamo le orchestre in diretta, orchestre di 60-70 elementi, lo studio lo permetteva. E poi un altro a fianco, un altro studiolo più piccolo. Allora questo signore qui ha saputo di un fonico musicista giovane, lo voglio io, e mi ha chiamato e sono andato da lui. Dopo qualche anno, che si era sparsa la voce di questo fonico musicista, venivano artisti molto famosi, dove quando avevo a che fare con un direttore d'orchestra di valore, bravo, gli ero d'aiuto. Per la mia influenza, per l'età, avevo 27 anni, 26 anni così, mi veniva spontaneo segnalare con interfono tra la sala e la regia. Ho sentito che il violino della fila A, per dire, ha fatto una nota sbagliata, dicevo anche la nota perché avendo l'orecchio assoluto gli dicevo anche la nota. Avere il fonico musicista era d'aiuto per tutti. Mi davano lo spartito quando c'era da fare la registrazione tradizionale, piste, no? Prima la ritmica, poi le sovrapposizioni, poi le voci, poi i cori, poi i violini, cioè tutto un meccanismo di piste fino al 24 piste che è stato il mio massimo. E allora era abbastanza normale la registrazione.
Ecco invece l'incontro con Franco Battiato, che avviene grazie a Pino Massara, il produttore di Fetus.
È venuto Pino Massara, che si è presentato come produttore di questo artista che io conoscevo a malapena, dicendomi: guarda, ti presento Franco così così così, lui è un grande ricercatore di musica, infatti a quell'epoca andava proprio a fare ricerca, aveva fatto un full immersion con uno che si chiamava Stockhausen.
Sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, dass im Anfang sowohl Musik.
È stato un calvario perché Franco è sempre stato una professionalità estrema, esagerata. Io 8 ore, 9 ore con lui facevo fatica a starci insieme perché lui era capace di ripetere, faccio un esempio banale, un accordo di pianoforte che doveva durare tot secondi, il suono di quelle corde lì che vibravano, rifarlo per 10-20 volte, una cosa per me, il rifare per me era esasperante, a me piaceva fare, andare sodo, invece lui faceva, rifaceva, 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 alla scoperta sempre, perché ripeto che Stockhausen abbia molto influito su di lui.
Während immer wieder neue dazukommen, andere, die dann diese erste.
Abbiamo fatto anche le registrazioni delle cose più strane, l'acqua nella vasca da bagno, i rumori. Anzi, poi dimentico, lui si è presentato con un apparecchio che allora, adesso sarebbe un giocattolo, ma allora era all'avanguardia, il famoso VCS si chiamava.
Stop, fermiamoci e facciamo un piccolo esperimento. Anzi, ripetiamo uno degli esperimenti fatti da Battiato e Pezzera nel 1971, quello della vasca da bagno. Proviamo ad ascoltare per 20 secondi il suono dell'acqua che scroscia in una vasca da bagno. Ciò che un tempo era considerata stranezza, avanguardia, bizzarria, oggi è una pratica ripresa inconsapevolmente da centinaia e centinaia di YouTuber in tutto il mondo, che si divertono a registrare suoni e rumori di ogni genere, specialmente se rilassanti.
Grazie a tutti di aver guardato questo video. Vi aspetto qui, su questo canale, al prossimo video. Ciao!
Andavamo avanti a esperimenti. Poi è nato questo primo 33 giri e c'era il pezzo di Fetus dove Franco aveva fatto una serie di step di costruzione del pezzo e in un certo punto lui voleva la voce di una bambina piccola. Allora io ho detto, Franco, guarda, mia figlia va in un asilo infantile, ecco, però sappi che i bambini che io ci ho già provato, quando vedono il microfono, si bloccano. Allora mi sono inventato, ho preso una cartella da scuola normale, con un buco, con dentro il microfono, e grazie anche alla suora dell'asilo che mi ha permesso questa cosa qui, perché sapeva che lavoro facevo. Allora, mentre i bambini giocavano, io facevo finta di giocare con loro, giravo intorno a loro con questa cartella e ho registrato 45 minuti di parlato di bambini, parlati incomprensibili a volte, perché con i bambini sbiascicavano addirittura. E in combinazione mia figlia è venuta fuori una frasettina, quello che diceva, quello che diceva è una cosa così, no? Franco ha preso sto pezzo qui e l'ha messo dentro in Fetus.
Papà, non credeva quella che facevamo in casa. Quella che rideva che facevamo in casa.
Gianluigi Pezzera ha lavorato anche alla Finestra Dentro, che è il titolo del primo disco di un altro musicista, Yuri Kamisaska. Battiato aiutò Kamisaska a entrare nel mondo della musica dopo che i due si erano conosciuti durante il servizio militare.
Se non ci conoscete, guardateci sul viso,
veniamo dall'inferno e andremo in paradiso.
C'è in questo LP che ho fatto con Kamisaska, c'era un pezzo che mi aveva fatto ridere, ma mi ha colpito, no? Di uno che alla ricerca vuol scavare. Nel momento quando aveva finito di scavare, voleva tornare su, ma non aveva la scala per venire su, perché era andato talmente profondo nelle sue ricerche così, e non aveva la scala. È una cosa banale, ma mi ha fatto morire da ridere.
Scavando col badile, mi sono trovato improvvisamente al centro della terra, al centro della terra.
È un mattino rovente d'estate. Esco di casa, attraverso mezza Milano e me ne vado alla biblioteca Sormani. Prendo da uno scaffale il primo volume della Treccani Medicina. Alla voce feto è scritto: il feto è il prodotto del concepimento considerato durante il suo sviluppo intrauterino, dal momento in cui assume le caratteristiche della specie. Nella specie umana, tali caratteri compaiono alla fine del secondo mese di gestazione, quando inizia il periodo fetale, nel quale gli abbozzi di tutti gli organi e apparati formatisi nel periodo embrionale si accrescono e maturano. Il feto è immerso nel liquido amniotico. Le sostanze necessarie al mantenimento e all'accrescimento arrivano al feto attraverso la placenta e dalla vena ombelicale, che decorre nel cordone ombelicale e porta al feto il sangue ossigenato e ricco di sostanze nutritizie. Alla fine del terzo mese si formano i centri di ossificazione e sono visibili le dita delle mani e dei piedi. Iniziano a differenziarsi i genitali esterni. Al quarto mese di gravidanza viene acquisita la capacità di chiudere il pugno. Avete fatto caso a quella specie di M che si sente nella melodia che ha accompagnato la mia voce? Viene da un brano di Fetus e forse esprime il godimento provato dal bambino stando nel grembo. Si tratta di una tecnica vocale. Si chiama cantare a bocca chiusa sulla M. In inglese lo chiamano humming. È una tecnica che usa anche Frank Sinatra nel pezzo che abbiamo ascoltato poco prima. È un modo per comunicare una specie di stato di beatitudine. Riascoltiamolo. Riascoltiamolo ancora.
I don't want to leave her.
Dopo la visita in biblioteca Sormani, ho un appuntamento con il giornalista e scrittore Giordano Casiraghi. Giordano è autore di un libro su Battiato dal titolo Incontri. Ci diamo appuntamento in piazza Santo Stefano e ci sediamo sotto il monumento dedicato a Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, due militanti di sinistra uccisi a Milano negli anni 70. Casiraghi mi racconta di come Battiato è arrivato a Fetus e di quanto su Fetus gli ha riferito Pino Massara, il produttore del disco.
Battiato arriva a Fetus in maniera, non dico forzata, però a un certo punto c'è una accelerazione molto evidente che andando a leggere il periodo ci accorgiamo appunto che lui già ancora nel 71 fa serate nelle balere. Le serate nelle balere significa canzoni di ogni tipo, non solo le sue che aveva inciso, canzoni molto leggere che aveva portato al disco per l'estate.
Com'è triste in un giorno d'estate vedere la pioggia che cade giù.
e lui mi raccontava che l'aveva conosciuto Battiato proprio in Phonogram, che era la casa discografica a cui era legato Battiato sia editorialmente che nei dischi che aveva pubblicato, tutti dei 45. A un certo punto io in Phonogram, mi dice Pino, curavo un gruppo di artisti, tra cui appunto mi dissero di occuparmi anche di Battiato. A un certo punto, un giorno, mentre lui mi accompagna in aeroporto, così mi aveva detto, che probabilmente doveva partire Pino per non so dove, e mi racconta che ha in mente di fare un disco sugli indiani d'America, una cosa strana. Quindi gli ho dato corda, gli ho detto vabbè dai, metti a frutto meglio il progetto e poi quando torno me ne parli, ok? Infatti quando me ne ha riparlato le cose erano più chiare e alla fine è nato un gruppo che si chiama Osage Tribe. Ma nel frattempo sta facendo il militare in quel periodo Battiato. Quando torna, loro hanno già fatto prove, Battiato si accorge che non sono più sulla sua lunghezza d'onda, ma anche lui sta già cambiando ancora.
Ecco, a questo punto, racconta Casiraghi, avviene un incontro che è molto importante. È l'incontro tra Battiato e Gianni Sassi. Gianni Sassi è l'art director che lavora con il produttore Pino Massara e con l'etichetta discografica del disco, che è la Bla Bla. Ma Sassi non è un semplice art director, è un intellettuale che sperimenta a tutto campo e come una specie di Joker si diverte a spiazzare il pubblico. In quello stesso periodo Sassi deve curare una campagna per una ditta di arredamento, il gruppo industriale Busnelli. Durante un servizio fotografico sugli Osage Tribe, Battiato viene truccato in faccia con un pesante strato di pittura bianca. È un'idea di Sassi. La pittura è quella che si usa per imbiancare casa. È una vernice che si chiama Ducotone.
Una parete oggi, una parete domani, con Ducotone la mia casa farà un figurone.
Quindi Battiato, col volto dipinto di bianco, viene fatto sedere su un divano. È un divano della serie Hidalgo, prodotto dalla ditta Busnelli. Anche se siamo sul set fotografico degli Osage Tribe, Sassi decide di utilizzare la foto per la campagna di affissioni Busnelli. È come se stesse giocando su due tavoli in qualche modo. Battiato non lo sa, è all'oscuro di tutto. Lo slogan dice: che c'è da guardare? Non avete mai visto un divano? Il manifesto, nei giorni dopo, finirà sui muri di mezza Milano. Gianni Sassi è anche l'ideatore della copertina di Fetus.
Come si arriva a Fetus, c'è Osage Tribe da mettere in mezzo, ma c'è soprattutto l'incontro con Gianni Sassi, che cambierà tantissimo e darà un'accelerazione come neanche forse Battiato se l'aspettava. La foto di copertina è c'è una nelle indicazioni anche dei crediti c'è un'indicazione precisa che adesso comunque dietro Battiato appare e ha una Polaroid. Chi è quell'uomo sulla Polaroid che viene fatta lì al momento dal fotografo Fabio Emilio Simeon, chiaramente sotto la regia di Gianni Sassi? Si chiama Marnielli, mi sembra, no? Era un amico di Gianni Sassi che amava avere questi feti in formalina, adesso non lo so come si tengono questi feti. Praticamente ne aveva probabilmente più di uno. Il feto preso da questa collezione gliel'ha portato a Fabio Emilio Simeon, il quale ha preso queste carte da macelleria che si usavano, no? E l'ha disteso su questo e gli ha scattato queste foto. Io credo che è una foto così forte che Battiato ha digerito perché in quel momento digeriva tutto, le idee di Gianni Sassi.
La prima traccia di Fetus, Energia, inizia col battito di un cuore.
non ero ancora nato, che già sentivo il cuore, che la mia vita nasceva senza amore. E mi trascinavo adagio dentro il corpo umano, giù per le vene, verso il mio destino.
Nei giorni in cui questo testo viene scritto, c'è una notizia che mi colpisce. Sono le 9 di mattina di giovedì 13 luglio e un tassista milanese viene raggiunto da una chiamata. Deve correre dalle parti di Chinatown. Il tassista arriva e carica una coppia che si accomoda nei sedili posteriori. Direzione clinica Luigi Mangiagalli. Il taxi riparte e quando si trova ormai in Viale Maino, a metà strada tra la Mangiagalli e Chinatown, la donna seduta alle spalle ha le doglie e partorisce sul sedile.
Ero preoccupato dal caldo, perché io soffro molto il caldo. Insomma no, a Torino in realtà era piovuto anche un po', quindi non era caldissimo. E poi mi sono, ho detto, in treno ho ascoltato Fetus.
Fabio Cantelli Anibaldi, scrittore e ricercatore. Un giorno di luglio ha preso un treno da Torino ed è venuto a Milano, in via Porpora. Seduti a un tavolo di fronte a una brocca d'acqua e un vassoio di albicocche, ci sono anche Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani, direttori artistici del Danae Festival. Cantelli Anibaldi ci ha raccontato il suo rapporto con la musica e con la figura di Franco Battiato e poi, soprattutto, ci ha portato dentro la sua ricerca, quella di Cantelli Anibaldi, sul significato della vita prenatale.
Ma ero troppo piccolo, avevo 12 anni. Quando accadde questo, ero a casa di un amico e si ascoltavano gli LP, perché all'epoca si parla dei primi anni 70, e questo amico prende dalla pila dei dischi del fratello maggiore, quindi un adolescente, questo disco con questa copertina strana che era Pollution di Battiato, e lo mette nel piatto e iniziano a uscire questi strani suoni. Ma cos'è sta musica? È tremenda, è inascoltabile. E quindi quello è stato il primo contatto. Poi l'incontro con Battiato è stato qualche anno dopo, nel 79, quindi avevo già 17 anni, sempre a casa di un'amica in questo caso, la quale mi mostra questa copertina di questo disco che aveva preso da Buscemi, che era un negozio storico, L'era del cinghiale bianco, Franco Battiato. Io subito associato a quel Battiato di Pollution, ho detto ma è bello? E lei dice, è molto interessante, poi l'ha messo, è partito la canzone omonima, e quando ho sentito lui cantare pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire, lì c'è stato subito una sorta di colpo di fulmine.
Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci facevo uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
E poi ci fu anche questa coincidenza che a quell'epoca, da 17 anni, io cercavo anche un po' di capire un po' la natura della vita e del mondo, e iniziavo a leggere dei libri già da un anno, insomma dai 16 anni ho iniziato a leggere, e avevo trovato questo libricino che era Il re del mondo di René Guénon, e guardo sulla retro del disco e vedo Il re del mondo.
il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice.
E lì fu, diciamo, la scintilla, il colpo di fulmine, e da allora io l'ho sempre seguito, anche nei momenti molto difficili successivi, insomma, all'adolescenza. Il mio incontro con Fetus è molto recente, credo che l'abbia ascoltato all'inizio di quest'anno. Dall'incontro con Battiato all'ascolto di Fetus sono passati 45 anni. Evidentemente è stata una gestazione lunghissima che ha portato a questo incontro, che è durata tanto quanto è durata in me la gestazione di, non di un'idea, perché non si tratta di un'idea, ma di una percezione, di una consapevolezza che nasce da un sentire, cioè di quanto sia importante appunto la vita prenatale nel decidere poi lo sviluppo della vita postnatale.
Giunti a questo punto, Fabio ci racconta un episodio che lo ha molto stupito. Si trovava in un corridoio del Salone del Libro di Torino. Poco tempo prima, Fabio Cantelli Anibaldi era stato uno dei protagonisti di un documentario Netflix che aveva fatto molto discutere. Il titolo è Sampa, Luci e Tenebre di San Patrignano. Nel documentario si raccontava la storia della comunità per tossicodipendenti di San Patrignano. Cantelli Anibaldi a San Patrignano era entrato come ospite e poi, dopo un lungo percorso di recupero, era diventato il capo ufficio stampa della comunità. In mezzo al caos del Salone del Libro, Fabio a un certo punto incrocia una donna. È una vecchia amica di Franco Battiato, l'editrice Elisabetta Sgarbi.
Sgarbi, quando mi vede, mi dice: ma tu cosa stai scrivendo adesso? E io gli dico: voglio scrivere qualcosa che abbia a che fare con la vita prima della vita, cioè l'origine della vita prima della nascita. Lei mi guarda, in realtà ha sempre gli occhiali neri, quindi non coglie il suo sguardo, però ho capito che mi ha fissato, e mi disse una roba tipo: ah, ecco un altro che ha l'ossessione di Franco. E mi racconta che Battiato, che era spesso ospite di cena a cui lei invitava Umberto Eco, insomma gente così, spesso tornava sul discorso della vita prenatale, di quanto fosse decisivo e importante la vita prenatale. E alla fine poi sono arrivato all'incontro con Fetus e lì sono rimasto senza parole. C'è il rapporto del Battiato col sacro e di come anche la parola sacro vada completamente ripensata rispetto, diciamo, al significato corrente. Io penso che quando noi definiamo qualcosa come sacro è perché quella circostanza ci rievoca inconsciamente, perché è una memoria inconscia, il tipo di grandiosa beatitudine che noi abbiamo provato nel grembo materno. Il sacro ha lì le sue radici, ce le ha anche perché lì è accaduto qualcosa di decisivo, cioè il feto è ovviamente un essere incosciente, però è un essere senziente. Non solo sente, udisce. Le emozioni primarie di noi non ancora nati sono legate all'udito e sono legate all'ascolto del battito del cuore della madre e all'ascolto della sua voce.
Sonno, sonno, vieni che t'aspetto, vieni culà, Madonna e San Giuseppe.
Tant'è vero che quando noi veniamo al mondo, ed è sempre un trauma spaventoso perché non è esistito nella storia dell'umanità un neonato che sia uscito dal grembo sorridendo, no? Tutti noi abbiamo strillato, urlato, scalciato. L'unica voce che noi riconosciamo è quella della madre. Tutti gli altri sono rumori di fondo. Io credo che lì, in quell'esperienza emotiva ma profondissima legata all'udito, a noi viene infuso il senso del ritmo e del canto, nel senso cosmico delle due parole, cioè andare a ritmo, vivere a ritmo vuol dire seguendo i ritmi cosmici. Il canto vuol dire essere capaci di verbalizzare le proprie emozioni, dare parola al proprio sentire, che è sempre un cantare. Infatti Céline ci diceva: io scrivo quando ascolto la petite musique. Cioè evidentemente si riferiva a quello che anche lui ha provato nel grembo. Quello appunto che noi abbiamo vissuto prima di nascere e questa esperienza di beatitudine, di estasi, che fa sì che poi sulla terra noi ci ricerchiamo quel paradiso che però è perduto per sempre.
Nel corso delle ricerche e delle letture che Cantelli Anibaldi ha dedicato allo studio della vita prenatale, avviene anche l'incontro con le pagine di uno psicanalista milanese, scomparso nel 1989, Elvio Facchinelli.
Facchinelli a un certo punto si sofferma su un'espressione che io avevo già incontrato, citata da altri, lui la sviscera e mi fa scoprire questa cosa straordinaria. L'espressione è sentimento oceanico, che venne coniata da uno scrittore francese, non di secondo, cioè uno che prese il premio Nobel nel 1920, che era un grande amico di Sigmund Freud, Romain Rolland. Tra di loro, appunto, amici, c'è questo carteggio, questo epistolario, e a un certo punto Rolland dice a Freud: per me dovresti soffermarti su questa espressione che io ho coniato, sentimento oceanico, perché io ritengo che quella sia la fonte autentica di ogni religiosità. La risposta di Freud a Rolland è del tono, io la faccio una parafrasi, ma questo dice di fatto: caro Rolland, tu mi parli di questo sentimento, ma è una cosa che non mi riguarda, perché riguarda, insomma, una sfera, una dimensione mistica dell'esistenza, e io non capisco la mistica così come non capisco la musica. La musica la capisci se tu hai conservato dentro di te, in qualche modo anche curato, custodito, questo sentimento oceanico che deriva ancora una volta dal nostro essere stati feti, no? Cioè questa sensazione di assoluto, perché nel feto noi proviamo per la prima volta il senza tempo e il senza spazio.
No time, no space, Franco Battiato!
Il senza tempo e il senza spazio. Riflettendo su, appunto, la vita prenatale, mi sono chiesto un giorno: ma che cosa significa amniotico, no? Il liquido amniotico nel quale tutti noi abbiamo, come dire, nuotato prima di venire al mondo. E ho fatto questa scoperta sconvolgente, cioè che la parola amniotico deriva, come il 99% delle parole che pronunciamo, dal greco, e nella Grecia antica, quella direi presocratica, quella dei misteri leusini e delle esperienze statiche, amnion era definito il vaso, l'anfora, nel quale veniva versato il sangue delle vittime sacrificate agli dèi, anche sangue umano, non solo animale. La vita si genera dal sacrificio. Ecco la parola sacro, no? Come ritorna, no?
Fabio ha portato con sé da Torino una parte del suo manoscritto dedicato alla vita prenatale. Perciò gli ho chiesto se aveva voglia di leggere un pezzo del testo. Quindi Fabio ha aperto una cartellina, ha tirato fuori dei fogli e ha iniziato a leggere. Si tratta di un brano molto lungo e richiede un po' di ascolto e attenzione.
E il tempo? Non ci sono interruzioni, nemmeno intervalli, nessuna soluzione di continuità, nessun dopo imprevedibile e minaccioso. Tutto si compie in un istante di infinito deliquio. Tutto è risolto da sempre, per sempre. Ma ecco qualcosa a spingerti, trascinarti via. Investito da quell'impetuosa corrente avversa, recalcitri, cerchi di resistere. Ma è inutile. Non offre appigli quel mondo fatto della tua stessa materia. Più ti agiti, più ti sembra di sprofondare nel tuo stesso essere. Ti invade un indicibile terrore. Terrore di sentirti per la prima volta altro dal grembo, inconsolabilmente solo, irrimediabilmente perduto. L'infinita beatitudine è adesso abissale smarrimento. presentimento che vivere dall'altra parte sarà un penoso, vano vagare alla ricerca di un grembo più sicuro. Espulso, ti dibatti tra urla e pianti. Perché essere strappati dal paradiso senza aver fatto nulla di male? E perché questa intollerabile distanza da tutto? Ma ecco che mani ti raccolgono, accarezzano. Non è il calore di prima, ma già meglio di niente. Ti calmi prima che ritorni la sensazione della perdita, dell'immotivato esilio e, con essa, nuovi pianti e strepiti. Comincia così la tua storia, scaturita da un'altra di cui mai verrai a sapere, ma scritta indelebilmente nel tuo essere. Storia che, senza che tu lo sappia, orienterà ogni passo, ogni tuo passo sulla terra. Traumaticamente sei venuto al mondo, felicemente desideri starci, condannato a vita dalla tua stessa natura, nostalgica del mare in cui era immersa prima di individuarsi in te. Sappi però che sulla terra ti sentirai sempre e dovunque un po' straniero, come inevitabile dove la felicità è prigioniera del tempo, guardiano che consente libere uscite sempre troppo brevi. Ti aspetterà allora il più arduo dei compiti, fare della ricerca della felicità la felicità stessa. Che sia almeno un viaggio avventuroso il tuo, piccolo essere inerme. Viaggio al fondo del tuo smarrimento, della tua precoce perplessità, della tua incerta, eternamente incerta identità.
Questo lungo brano del testo di Cantelli Anibaldi iniziava con una domanda. E il tempo? La riflessione sul tempo era molto cara anche a Franco Battiato. Una volta, infatti, Battiato andò ospite negli studi della RAI, a Dominica Inn, dove venne accolto da un suo conterraneo, il siciliano Pippo Baudo.
Meno 10, meno 9, meno 8, meno 7, meno 6, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, Dominica Inn.
Battiato quel giorno indossava un trench, un impermeabile. Baudo presentò Battiato al pubblico televisivo con il tipico stupore del provinciale, di chi non sa come incasellare la persona che ha di fronte, che scambia il carisma per una forma sospetta di bizzarria. E perciò la prima tentazione di Baudo è quella di deridere. E così, deridendo, Baudo domanda a Battiato perché mai indossi quell'impermeabile.
E vi presento un nuovo cantautore, abbiamo visto già la sua foto piuttosto accigliata, piuttosto triste, ma lui nel definirsi usa dei termini che adesso appunto citerò a lui per farmeli spiegare. Franco Battiato, Franco Battiato. Franco. Innanzitutto perché questo impermeabile, abbiamo aspettato il bel tempo, oggi finalmente è una bella giornata, perché questo impermeabile?
È instabile e sono di passaggio.
È di passaggio.
È instabile e sono di passaggio. Battiato ha appena indicato la condizione fondamentale di ogni essere vivente, ma con gesto da maestro esoterico ha pronunciato questa verità in modo nascosto, dissimulato, ironico, ma in piena luce, in televisione. Fabio Cantelli Anibaldi se n'è tornato a Torino. L'abbiamo visto allontanarsi lungo Via Porpora, in direzione di Piazzale Loreto. Piazzale Loreto è una grande rotatoria, una specie di porta girevole, che segna l'ingresso e l'uscita dalla città. Ogni giorno ci passano migliaia di automobili. Dicono che a breve aprirà un grande cantiere per un progetto di riqualificazione, che cambierà completamente l'aspetto del piazzale. Non sarà più il gorgo che ogni giorno accoglie l'arrivo di migliaia di esseri umani chiusi nei propri abitacoli. Forse non sarà più la metafora del tempo ciclico che Loreto è ancora oggi. In piazzale Loreto, un pomeriggio di luglio, con il termometro che segnava 38 gradi, abbiamo deciso di chiedere ai passanti se avevano qualche ipotesi rispetto alla forma assunta da Franco Battiato dopo la morte. Gli abbiamo chiesto, secondo voi, in che cosa potrebbe essersi reincarnato Franco Battiato? Poi abbiamo postato la stessa domanda sui social e abbiamo chiesto di mandarci dei messaggi vocali. Quello che segue è tutto il materiale che abbiamo raccolto. È il lunghissimo finale di un racconto che si chiama Fetus, quando si nasce.
Che bella domanda questa qua. Visto la sua storia, si può reincarnare in San Francesco, secondo me. Aveva il suo stesso pensiero, le sue canzoni, la sua mente, i suoi scritti, la sua musica, perché era vicino alla santificazione lui, già nel scrivere, nel parlare, nel cantare, nella musica stessa che era un po' celestiale, secondo me.
Un uccello regolare, per forza. Beh, dai, quale tipo di uccello? Secondo me è un pettirosso. Boh, perché credo di aver sentito più anima di Battiato nella canzone Gli uccelli della voce del padrone rispetto a qualsiasi altro pezzo, no? Giochi di apertura all'aria, quello che farebbe da morto se fosse un'anima.
Non ne ho veramente la pallida idea, ma più che altro perché l'ascoltavo poco, quindi non saprei effettivamente che risposta dare.
Un elemento della terra, aria, acqua, fuoco, qualcosa del genere.
In una farfalla, boh.
In un gabbiano.
Una pianta? No? Quale pianta? L'orchidea.
Secondo me Franco Battiato sta vagando per i campi del Tennessee e si è reincarnato in una bottiglia di whisky, invecchiato.
Per me Battiato si è reincarnato in una bicicletta.
Sicuramente in un'ubupa.
In una balenottera.
Un albero con foglie tutte diverse per ogni ramo, fiori diversi.
In uno stormo di rondini.
In una materia che muta e che può essere liquida o gassosa, quindi ho immaginato che in questo momento potesse essere una nuvola.
Una vecchia Volvo guidata da un anziano antiquario.
Pulviscolo che ci attraversa.
Secondo me Franco Battiato, che credeva nella reincarnazione, potrebbe essersi reincarnato in uno che non crede nella reincarnazione.
Direi un armadillo, anche perché la parola probabilmente alle sue orecchie suonerebbe bene. Armadillo.
Credo che Battiato oggi stia spiralando su un seme di acero con movimento a vortice.
Penso che Franco Battiato oggi magari sia nel profumo, nell'odore di una qualche brillantina ancora in commercio.
Credo sia nell'Asia e nel fuoco.
Oltre il monte di Kaf, con la Q.
Battiato sta ballando con i dervisci.
Non so se è possibile reincarnarsi in traiettorie impercettibili o in geografie esistenziali, ma ecco, Battiato me lo immagino più in una coordinata extraterrestre sopra le astronavi, come in anafase.
Se è ancora qua, penso che si ritrovi nella... in tutte quelle operazioni o riflessioni che stanno a metà tra la profondità emotiva e l'ironia, sfiorando probabilmente il sarcasmo.
Secondo me Franco Battiato è nel mio gatto Lucio Zhang, detto Zhang, che è il fondatore dello zanghismo, una filosofia di vita molto importante e un maestro di vita incredibile.
Io credo assolutamente che lui abbia esaurito, diciamo, il suo percorso, che si sia unito al tutto, come forse lui credeva.
In realtà spero per lui che abbia concluso il suo ciclo e abbia smesso di reincarnarsi, ma non è una cosa che uno può affermare con precisione.
Franco Battiato è nelle cicale che cantano nel mio giardino.
Per quanto mi riguarda è ovunque, è rimasta la vibrazione, è rimasto un suono che è nel cosmo assieme a altri milioni e triliardi di suoni.
Battiato per ora ancora puro suono.
Visto che nella vita precedente Battiato è stato un alieno che si è mimetizzato, forse non abbastanza tra gli umani, nella prossima vita si reincarnerà in un umano che viaggerà nello spazio e si mimetizzerà, forse non abbastanza, tra gli alieni.
Un pesce che vive a grandissima profondità in basso nell'Atlantico, che compie un lento e lungo viaggio verso le regioni caraibiche, e quindi a un certo punto, arrivato a prossimità degli arcipelaghi caraibici, morirà da qualche parte lì e poi si reincarnerà invece in qualche ragazzino o ragazzina in questi luoghi solari e allegri.
Battiato ora galleggia in un multiverso tra Euclidei, Psichedelia e i cantori del teatro greco, il tutto immerso in un piatto di pasta alla norma.
Dice lui: vivere non è difficile, potendo poi rinascere cambierei molte cose, un po' di leggerezza e di stupidità. Quindi meglio di un koala. Dicono che sia stupido, che non si faccia domande esistenziali, è in estinzione, può rimanere immobile anche 18 ore, mangia foglie di eucalipto e ne sceglie 50 tipi su 300 perché le altre gli fanno schifo.
Mi piace pensare che Franco Battiato si trovi in Dovadoni Rascamacca, dove i carretteri ogni tanto lassavano i loro bisogni e i mosconi ci abbolavano sopra, e lì abbia preso forma di un fiume sotterraneo che sempre scorre dal versante est dell'Etna fino ad arrivare a mare.
Avete ascoltato Fetus, quando si nasce, un podcast ideato e scritto da Ivan Carozzi, collaborazione e produzione Teatro delle Moire. Grazie a Gianluigi Pezzera, Giordano Casiraghi, Fabio Cantelli Anibaldi e a tutte le persone che hanno contribuito.